Brusca interruzione, riprendo. Se uno volesse rispondere alla domanda ma cosa vuol dire educare, voi trovate una risposta molto bella, non l'unica. Lo sapete che l'educazione non va letta in maniera così rigida, non va letta in maniera a compartimenti stagni. E quindi prendiamo tutto ciò che di bello, di utile ci viene da tante fonti. Allora qui l'indicazione è che educare significa educare la responsabilità della vita. Mi pare molto bella, vale per tutti l'età, non vale soltanto per bambini e per ragazzi. Il tema della responsabilità è una parola che si usa e di cui anche si abusa. Voi ricordate il significato pedagogico di questo, che molto semplicemente, ma molto anche profondamente, vuol dire essere consapevoli delle conseguenze delle proprie scelte, quelle che riguardano noi stessi e solo noi stessi, quelle che riguardano gli altri, le persone che ci stanno intorno. Questo capitolo di Chiara Drigo è piuttosto lungo, io non sto a riprendere evidentemente tutti i passaggi, le mie sono alcune sottolineature, poi avrò il compito di leggere con attenzione l'intero capitolo. Un'altra sottolineatura che faccio è quello dell'articolo 3, dove si parla dell'interesse, qualcuno lo chiama superiore, best interest, no, in inglese, ma la traduzione che fa questa collega non è il superiore interesse, è il prevalente interesse dei bambini e dei ragazzi, che deve essere una considerazione preminente. Vale a dire, in tutte le decisioni che li riguardano, all'interno delle famiglie, all'interno della scuola, per poi arrivare anche alle decisioni prese in ambito giuridico, quando un giudice deve decidere del destino di un ragazzo, ecco, il criterio assoluto deve essere quello del suo interesse, ma non interesse economico, no? È l'interesse inteso come ciò che arreca del bene a questa persona, a questo bambino, a questo ragazzo, a questo fanciullo. Il merito di questo articolo 3 è l'aver dato una dignità autonoma all'interesse del bambino o del ragazzo, svincolandolo da quello degli adulti di riferimento, quindi anche in un caso di separazione, di divorzio, va preservato l'interesse del ragazzo, non quello degli adulti, anche se sono i suoi genitori. Questo si deve tradurre nella dimensione dell'ascolto e poi nella dimensione della partecipazione, che sono un po' i due focus di approfondimento che ha scelto Chiara Drigo. L'ascolto, o parlare dell'ascolto e del diritto all'ascolto, è sancito, diciamo, indirettamente dall'articolo 12 della Convenzione. Questo articolo 12 afferma che ogni bambino, ogni ragazzo ha il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa. È un articolo rivoluzionario per tanti aspetti, perché vorrebbe dire che non c'è ambito della vita che non riguarda un bambino e un ragazzo, e quindi dovremmo attrezzarci come società adulte in modo tale da facilitare questa dimensione di ascolto e di espressione della propria opinione. L'articolo 12 si conclude dicendo che gli adulti devono tenere conto di queste opinioni, devono tenere conto del punto di vista dei bambini e del ragazzo, dal genitore al giudice, e poi agire di conseguenza, ma anche all'amministratore. In tutte le scelte che fa un amministratore per quanto riguarda il proprio territorio, per quanto riguarda il piano assistenziale, per quanto riguarda la scuola nel campo della programmazione didattica. Dovremmo, e qui siamo molto lontani dal dare attuazione a questo diritto, attenzione, perché dovremmo attrezzarci, come società intera, ribadisco, a predisporre dei percorsi, delle opportunità in cui i ragazzi, i bambini, possono esprimere il loro punto di vista. Il tema dell'ascolto è un tema da brivido, sia perché ascolto non è soltanto il fatto uditivo, ascolto è riuscire a mettersi in una relazione nei confronti dell'altro. Su questo ci sono, come si dice, quintali di libri, esperienze di tutti i tipi. Chiara Drigo naturalmente accentua quello che è il diritto all'ascolto all'interno dei percorsi di tutela dei bambini e dei ragazzi, ma lo chiama, lo definisce anche come valore sociale, non è soltanto un valore individuale, un diritto individuale, ma un valore sociale. Pensate all'ascolto del bambino da parte dei suoi genitori, pensate all'ascolto da parte dell'insegnante, all'ascolto di un adolescente o di un bambino allontanato da una famiglia maltrattante per il quale è stato predisposto un servizio di protezione sociale, all'ascolto di un ragazzo ospedalizzato per il quale magari si impongono delle terapie fortemente invasive. Qui non è solo il consenso informato, qui è proprio accompagnare questo ragazzo a capire cosa sta succedendo e che cosa si ha in mente di fare con il suo consenso. L'ascolto poi di un ragazzo che si trova in un IPM, un istituto penale per minori, che si trova in una comunità. L'ascolto di un minore straniero appena arrivato o appartenente a una minoranza etnica. Situazioni molto diverse, molto variegate, in cui compaiono diverse età, gradi di maturità, problematiche, provenienze, ma tutte quante meritevoli della stessa attenzione, cioè meritevoli di chi riesce, di chi è in grado di mettere in atto veramente un servizio di ascolto. Chiara distingue poi le diverse sequenze della dimensione dell'ascolto, ve le andate un po' a vedere per conto vostro, perché mi soffermo come ultimo passaggio dell'incontro di oggi sul tema della partecipazione. Partecipare, come voi sapete, non vuol dire soltanto essere presenti, ci mancherebbe. La partecipazione è un diritto ed è uno dei cardini interpretativi dell'intero trattato. Partecipare è innanzitutto il diritto di esprimere la loro opinione e di essere ascoltati. Questo è un livello di partecipazione, ma i livelli sono anche diversi, più impegnativi. Partecipare vuol dire essere parte della costruzione di un progetto, essere parte dell'individuazione di un programma scolastico, essere parte della progettazione di un'esperienza, essere parte, il livello più impegnativo, se volete, della partecipazione, quello di contribuire alla presa di decisione. Cioè che ciò che ci dice un bambino, un ragazzo, ciò che dice una classe, ciò che dice un gruppo di un'associazione sportiva, ecco, questo gli adulti ne tengono conto per decidere come procedere all'interno della vita scolastica, come procedere all'interno della vita sportiva, e così via. Quindi all'adolescente, ne stiamo parlando di loro soprattutto, è riconosciuto un ruolo attivo, fortemente attivo. Egli ha diritto di portare all'attenzione degli adulti il proprio punto di vista e che questo, ripeto, venga tenuto in debita considerazione. Tutto ciò riguarda ancora una volta partecipazione, senso di responsabilità. Noi ne stiamo parlando, sto usando soltanto lo strumento della parola, con i ragazzi vanno usati altri strumenti, che è quello, lo chiamiamo fin d'ora, il linguaggio delle cose concrete. È l'apprendimento esperienziale ed è quella chiave metodologica e strategica fondamentale per lavorare con i ragazzi in difficoltà, dei quali parleremo nel prossimo incontro. Vi ringrazio molto dell'attenzione che avete avuto.